Salve a tutti, oggi è con noi la rubrica Uno sguardo alla mente, lo psichiatra e psicoterapeuta Niccolò Trevisan, che ci parlerà di un argomento poco conosciuto, quello della paranoia. Salve, dottore.
Buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. È proprio vero, quello della paranoia è un tema di cui si sente parlare poco. I mass media si discute diffusamente di depressione, di ansia, di anoressia, ma è raro che si trovi qualcosa di specifico sulla paranoia. Piuttosto, tra amici e conoscenti, nel linguaggio corrente, è uso dire ad esempio che ho rivisto quel tipo, ultimamente sta proprio in paranoia, che significa che si è fissato per qualcosa o qualcuno. E si allude al fatto che la persona possa avere nella mente un'idea che prevale sulle altre, ma che in genere è l'idea ossessiva, con le caratteristiche che ha già descritto la dottoressa Colosimo in una puntata precedente. Eppure si tratta di una patologia precisa, complessa e anche grave, diversa dal disturbo ossessivo compulsivo.
Può dirci qualcosa di più specifico in proposito?
Innanzitutto il termine è la composizione di due parole greche, un suffisso para più un derivato di nous, che significa mente. Paranoia indica una forma generica di pazzia, di alterazione mentale. Il concetto ha radici lontane, essendo presente nella cultura classica in molti autori, da Asclepiade di Prusa a Galeno ad Aulo Cornelio Celso, probabilmente con accezioni lontane da quelle attuali. Più di recente, uno psichiatra francese dell'Ottocento, Esquirol, incluse la paranoia nelle cosiddette monomanie, cioè nelle forme di alienazione mentale in cui vi erano dei pensieri dedotti in modo logico, ma a partire da principi falsi, sostenuti con grande veemenza affettiva. Uno psichiatra tedesco di nome Kretschmer nel 1918 individuò dei tratti caratteriali, quali l'estrema sensibilità, la sospettosità, la scrupolosità, la vulnerabilità alle offese e la tendenza alla reazione con slanci rivendicativi e grandiosi. Questi elementi si ritrovavano nelle personalità sensitive, che potevano sviluppare un'alterazione più profonda del pensiero, il delirio paranoideo. Kraepelin, a cavallo tra 800 e 900, identificò la paranoia nella presenza di tale elemento, il delirio appunto, che avrebbe avuto caratteristiche di permanenza e sostanziale irreversibilità nel tempo, manifestandosi senza confusione e disordine ideativo.
Può spiegare meglio che cos'è il delirio e quali sono i rapporti con la paranoia?
La definizione di delirio è estremamente complessa. Possiamo dire che il delirio è definito classicamente come un disturbo del pensiero cosciente, manifesto nel linguaggio articolato e nel comportamento, dovuto a un'alterazione dell'interpretazione della realtà. Ciò avviene perché si attribuisce un significato abnorme ad un pensiero, un ricordo, a un'idea, oppure a una percezione, in quest'ultimo caso senza che gli organi di senso siano alterati. Il delirio ha caratteristiche di incorreggibilità ed evidenza di certezza, che lo rendono impermeabile ad ogni critica, confutazione o persuasione contraria. È un elemento presente in varie e diverse patologie psichiatriche, dalla depressione grave alla psicosi maniaco-depressiva, alla schizofrenia. Vorrei comunque precisare che nella paranoia non è necessariamente presente, ma si può sviluppare con frequenza. È importante fare la differenza tra il delirio del paranoico e quello più grave dello schizofrenico paranoideo. Nel primo c'è sempre un legame con la realtà, nel secondo no. Ad esempio, se arriva una multa al paranoico, questo può pensare che il sindaco lo perseguita. Il delirio sì insorge, ma la multa esiste veramente. Nel delirio persecutorio dello schizofrenico non c'è il legame con la realtà. Per esempio, lo schizofrenico sostiene che gli UFO lo inseguono. In questo caso il delirio si sviluppa su un oggetto inventato. Oppure, rispetto a quello che ha detto la dottoressa Snyder nella puntata precedente, possiamo ricordare il delirio schizofrenico della Franzoni, che riteneva il figlio essere il demonio. Più difficile sembra capire, rispetto agli ultimi eventi tragici della Francia, se siamo di fronte a soggetti paranoici oppure schizofrenici.
Ma quali sono i tratti della personalità del paranoico?
Allora, stiamo parlando di individui estremamente caparbi, orgogliosi e permalosi. I paranoici tendono alla ricerca della verità fino a sentirsene i paladini e al rispetto delle regole fino ad essere intransigenti e inflessibili. Queste caratteristiche possono essere tratti distintivi di un individuo all'interno di un gruppo nel contesto di esperienze politiche e dinamiche istituzionali. Pertanto non sono di per sé patologiche, ma avulse da ogni contesto di rapporto interumano diventano armi psichiche con cui il paranoico suddivide il mondo in blocchi contrapposti senza soluzione di mediazione. Da una parte ci sono i buoni e gli onesti, dall'altra i cattivi e i furbi. Stulte, sempre pronti ad aggredire, a trarre profitto, ad avere la meglio. I paranoici sono impegnati sistemicamente nella lotta della vittima contro il carnefice, dell'aggressore verso l'aggredito. E poiché rivendicano di possedere qualità particolari in termini di intelligenza, sensibilità o creatività, senza il più delle volte averne, si reputano una ragione di rientrare nel novero delle vittime e pertanto sono sospettosi verso chiunque. Delle persone inaffidabili che possono nuocere intenzionalmente, quanto di quelle affidabili che prima o poi potrebbero farlo. Per questo i paranoici vivono isolati da tutti e risultano freddi, diffidenti, irritabili, non rinunciano mai alla loro visione del mondo e in particolari condizioni esprimono la convinzione patologica di poter rivendicare diritti e proprietà, la cosiddetta querulomania, o meriti, la paranoia inventoria, oppure pretese di sapienza in campo di religione, giustizia, politica. Quando il paranoico difende una propria convinzione, lo fa in genere con grande caparbietà, perché è inscindibile da essa. Ad esempio, se è certo che la propria moglie lo tradisce, cercherà costantemente le prove dell'adulterio e la incalzerà con insistenza insostenibile. Qui si verifica il paradosso della paranoia, perché il presunto perseguitato perseguita il presunto persecutore. Al contrario, il paranoico non andrà mai da un avvocato per chiedere la separazione.
Ma come si diventa paranoici?
Per qualsiasi problematica psichica vale il criterio dell'eziologia relazionale della patologia. Nel nostro caso, il bambino nato sano, fin dall'inizio, ha avuto esperienza con figure genitoriali incapaci di amarlo realmente, in cui l'aspetto del controllo ha rappresentato la modalità principale di rapporto a spese della sintonia emotiva e del calore. Le figure genitoriali hanno avuto un modello educativo un modello educativo opprimente perché incentrato sul giudizio ed il sospetto. Ciò ha determinato un profondissimo senso interiore di vergogna e di bassa autostima che per il paranoico è insostenibile, tanto da innescare dei compensi attraverso alcune difese mentali non coscienti. Attraverso la formazione reattiva il soggetto realizza un sé ipertrofico, che ha un'idea di se stesso come una persona unica e speciale. Attraverso la proiezione, che consiste nell'attribuire agli altri qualsiasi intenzione malevola o elemento umanamente non accettabile, allontana da se stesso ogni manchevolezza. Il paranoico si presenterà come un individuo algido, pieno di sé, polemico, raziocinante, avulso da contrasti, circondato da persone malevole. Un uomo senza qualità, che teme i rapporti affettivi e li vive con angoscia, come fossero sempre riattualizzazioni di un passato doloroso. Odiando chi sta bene o chi è sano di mente, viceversa, legandosi a rapporti freddi e malati, il paranoico può arrivare a una grave carenza di identità e sessualità.
Cosa si può fare in concreto per questa tipologia di pazienti?
Chi rivendica particolari qualità e, diciamo, qualità diverse dagli altri, o chi lamenta attacchi continui a se stesso, non sempre delira. Persone originali o geniali per la loro diversità dai normali sono spesso tacciate di paranoia. In alcune epoche storiche, inoltre, la diagnosi di paranoia serviva a etichettare personaggi scomodi per destinarli al confino, in galera o all'ospedale psichiatrico. In ambito clinico è necessaria una diagnosi precisa, tenendo conto degli aspetti differenziali rispetto al disturbo ossessivo compulsivo, al disturbo narcisistico, alla depressione con elementi paranoidei secondari, alla schizofrenia paranoide. Sugli aspetti terapeutici possiamo dire che il paranoico è solitamente un paziente scomodo e difficile, è diffidente e convinto di essere una spanna sopra tutti. È raro che si presenti spontaneamente per una terapia. Quando lo fa, potrebbe pensare che è il terapeuta ad avere bisogno e che lui potrebbe guarirlo. Il percorso di cura è in genere molto lungo e soggetto a frequenti rotture. Il paranoico cimenterà spesso il terapeuta ad essere aperto, disinteressato e calmo. il curante che sappia intuire, oltre la corazza di freddezza e moralismo, la fragilità del paziente, che riesca a non giudicare la sua disperazione ed impotenza, qualora emergesse nel corso delle sedute, per impostare quel rapporto che anche il paranoico accetta. La cura è possibile se dal racconto cosciente si accede ai vissuti più profondi attraverso il racconto dei sogni e l'interpretazione di essi. Sul piano non cosciente, il paranoico potrà trovare uno spazio di libertà svincolato dal giudizio e una dimensione di rapporto umano possibile. Allora il terapeuta percepirà, anche senza il paziente lo debba esprimere, un dolore profondo, ben celato, ma sarà in grado di restituirgli la vitalità e la speranza di realizzazione da tempo perdute.
Noi ringraziamo tanto lo psichiatra e psicoterapeuta Niccolò Trevisan che è stato con noi. Grazie di averci dato queste delucidazioni. Grazie tantissime.
Grazie a voi, a presto.